rafforzamento, quindi era evidentemente diretta a quelle a cui potevo dare un ordine di questo tipo, cioè a direttori degli istituti dove i soggetti dovevano arrivare, perché lo ripeto, nella prima fase, la prima, quello che era il piano che avevano predisposto, piano dico malaugurato, perché bastava blindare Marassi e metterci il personale del GOM sul muro di cinta, come avevo detto io a un certo punto quando mi trovai con le difficoltà organizzative di quel momento, e io non potevo, ovviamente non si pensava che gli arrestati potessero stare a lungo a disposizione della polizia penitenziaria abruzzese.
Nel contesto così come descritto, nel piano operativo così descritto, lei, quale coordinatore, quindi come principale responsabile del DAP, aveva la possibilità di far provvedere alla somministrazione di cibo e pasti agli arrestati, o vi avrebbe dovuto provvedere qualche altra amministrazione?
Beh, nel momento in cui erano a disposizione dell'amministrazione penitenziaria avrei avuto questa possibilità, indubbiamente. Il problema non me lo sono posto per il primo gruppo di arrestati, perché era un tempo assolutamente compatibile con... tanto vanno al carcere possono mangiare tranquillamente, quindi non mi sono posto il problema dell'acqua c'era, ma c'erano lì dei cartoni d'acqua a disposizione, quindi poi c'erano dei responsabili della sicurezza, dell'infermeria, c'era acqua in infermeria, quindi no, non mi sono posto manco il problema dell'acqua, del cibo me lo sono posto per quelli della Diaz, perché per quelli della Diaz quando mi dicono che ce l'hanno consegnato alle 9 di sera e io l'indomani mattina li trovo ancora lì, mi pongo il problema di qua, questi ragazzi hanno mangiato. Dice sì dottore, non si preoccupa, hanno mangiato tutti, hanno avuto dei panini tutti, hanno avuto l'acqua.
Sa chi ha materialmente provveduto alla distribuzione di questi pasti, di questi cestini?
Mi fu detto che hanno avuto, che hanno provveduto con la mensa di Bolzaneto, insomma, quindi prendo la Polizia di Stato, poi in concreto chi abbia fatto la cosa, se l'ha pagata l'amministrazione penitenziaria, se l'ha pagata
questo. Su quale conto è finito,
avvocato non sono in condizione di dirglielo, però qualcuno ci ha pensato lì. E la mensa a disposizione era quella di Bolzaneto, che tra l'altro era la mensa più grossa credo di tutto l'intero G8, visto che lì convergevano tutte le forze di polizia a mangiare a mezzogiorno, insomma, come hanno potuto notare io nei giorni precedenti al G8.
E ancora un'ultima domanda sull'organizzazione, poi passiamo a domande più specifiche. Lei era stato informato che era stato disposto dal procuratore capo, penso ad un sostituto, era, non me ne voglia se sbaglio, un provvedimento, un preventivo differimento dei colloqui tra arrestati e avvocati a Bolzaneto?
Sì, lo sapevo, ne ero a conoscenza, devo dire che avevo delle perplessità personali sulla legittimità di questo fatto provvedimento, tant'è vero che... mi ero riproposto che nel caso in cui venisse qualche, avevo dato disposizioni in matricola, se veniva qualche avvocato per parlare con un detenuto a Bolzaneto mentre era nella nostra disposizione, di avvisarmi, perché contavo a quel punto di chiedere una conferma scritta del divieto di colloquio per il singolo arrestato, quindi ad persona, cosa che non è avvenuta per il concreto, per quello che ho saputo io. Sicuramente non è avvenuto a San Giuliano, per quando ci sono stato io, non ho visto nessun avvocato.
Vediamo ora un attimo un discorso che lei ha già introdotto, che è un problema dei rapporti ufficiali del disciolto corpo degli agenti di custodia e polizia penitenziaria.
Facciamo notte, avvocato.
Eh?
Scusi. No, dico, facciamo notte se affrontiamo il problema.
Cerchiamo di essere sintetici, speriamo che sia sufficiente. Innanzitutto, a monte, se lei ci può dire qual è la qualifica che deve avere il comandante di reparto. Lei ha già spiegato che l'ispettore Gullotta non era proprio un comandante di reparto, ma una figura, se non era, proprio detto, inventata da lei come per risolvere.
Tanto vero, lo chiamo
responsabile della sicurezza.
Non era un vero e proprio comandante di reparto.
Cioè, però il comandante di reparto.
Il comandante di reparto doveva essere un appartenente al grado degli ispettori all'epoca, adesso un commissario ovviamente.
Quindi all'epoca nel 2001 il grado più alto della polizia penitenziaria,
ispettore.
Oggi è il commissario, c'è
il vicequestore, poi ci sarà qualche primo dirigente, non so se l'hanno istituito da, cioè il ruolo ha preso via da poco, da pochi anni insomma.
E già spiegato prima che gli ispettori comandano più dei generali, dei carabinieri, facendo l'esempio.
Comandante invece di San Vittore, avvocato di San Vittore, di Pagliarelli, dei carceri grossi che hanno a disposizione 800, 1000, 2000 uomini, cioè no, 2000 no, però 1300 mi pare, 1400 ci sono carceri con questo tipo di
cose. Invece gli ufficiali del disciolto corpo, lei prima la definì un grosso problema, io condivido la sua valutazione sul grosso problema, perché sono un esercito di ufficiali senza truppa, questo è il concetto che ho espresso. Questo che significa? Sono o non sono superiori gerarchici della polizia penitenziaria?
Sono superiori gerarchici della polizia penitenziaria soltanto laddove incaricati di un compito funzionalmente superiore.
Ma quindi non è gerarchia, ma è funzionalità, sono superiori funzionali.
Non sono che poi in concreto, ragazzi, dobbiamo anche essere non è che la gente della polizia penitenziaria manda a quel paese un generale del disciolto corpo, non lo farà mai, che comunque sarebbe passibile di sanzioni disciplinari in concreto, però formalmente è chiaro che l'ufficiale di polizia penitenziaria non ha non l'ufficiale di polizia, l'ufficiale del disciolto corpo non ha nessun tipo di potere gerarchico come grado.
Se gli ufficiali Cimino e Pelliccia, coordinatori delle traduzioni su Bolzaneto, fossero entrati nel sito, nella struttura detentiva non destinata alla detenzione, in che posizione si sarebbero trovati rispetto all'ispettore Gugliotta?
Non erano certamente superiori in quella lì, perché non avevano nessun tipo di gerarchia funzionale.
Lei addirittura nella testimonianza, nella sit del 29 maggio,
Se Gugliotta gli diceva dove uscire, doveva uscire, insomma.
Ecco.
Se vuole sapere questo, sì, perché lì il responsabile era Gugliotta, non era un certo Cimino e Pelliccia.
Esattamente, quindi addirittura parla di una difficoltà in cui si sarebbero trovati.
Sì, c'era un problema anche di carattere burocratico, diciamo diplomatico, perché questi erano comunque degli ufficiali, mentre all'interno c'era un sottufficiale, un ispettore, chiamiamolo un sottufficiale. Però sostanzialmente loro non avevano nessun tipo di potere, perché non erano funzionalmente preposti in quella casa. Caso diverso era per Pellice e Cimino, quelli del Servizio Centrale delle Traduzioni, perché quelli erano sottoposti a livello funzionale a loro, quindi a questi loro potevano dare tutti gli ordini che volevano, ma non certo a Gugliotta.
Venendo proprio a questo secondo aspetto, agli ispettori su cui c'era questo rapporto funzionale, nel momento in cui invece abbiamo appreso dal suo esame che alcuni appartenenti al Servizio Centrale delle Traduzioni sono stati richiesti da Gugliotta per la vigilanza, quel personale nel momento che è entrato a fare vigilanza nel sito dipendevano da Gugliotta, dall'ispettore capo della scorta delle traduzioni o dai capitani Cimino e Pelliccia?
Allora, dobbiamo distinguere tra una cosa formale e una cosa sostanziale.
Formale
dipendevano a quel punto da Gugliotta, perché erano stati messi all'interno del sito, quindi non erano stati, diciamo, in qualche modo distolti dal loro compito di componenti del Servizio Centrale di Traduzioni. Però è chiaro che erano dei subordinati anche dei capitani Pelliccia e Cimino, laddove, per cui faccio un esempio banale, per cui questi qua non è che se l'ufficiale entrava gli diceva ragazzi dovete fare così e così, questi gli dicevano no, non lo facciamo, l'avrebbero fatto sicuramente, perché era comunque quello che un quarto d'ora dopo si sarebbero trovato superiore.
Ma questo se gli chiedevano delle funzioni nell'ambito delle traduzioni, nell'ambito della vigilanza, quello che dice lei si scontra.
Formalmente dipendevano da Gugliotta, non c'è nessun dubbio che il loro capo lì funzionale è anche gerarchico, perché tra l'altro Gugliotta aveva un grado di polizia penitenziaria superiore a loro, era Gugliotta.
Quindi la seconda possibilità che lei ha illustrato è più una sua valutazione, o lei ha elementi concreti per dire che è successo questo?
Elementi concreti per dirlo, però è chiaro che poi secondo l'id quod plerunque acidit, cioè se ho uno, non è che siccome in questo momento non sei mio superiore però lo sarai un quarto d'ora dopo io ti mando a quel paese, perché altrimenti ne pago le conseguenze un quarto d'ora dopo, insomma. Mi pare fin troppo evidente questo discorso.
Però non potevano entrare nel sito, rimane a monte.
Questo è avvenuto, cioè.
Ecco, nelle celle lei ha visto se erano presenti delle sedie e delle panche?
No.
No, non l'ha visto o non c'erano?
Nella cella della polizia penitenziaria no.
Non c'erano panche, neanche sedie.
Non ce n'erano, forse qualcosa l'ho vista dopo, però nelle celle della polizia di Stato quando ci hanno consegnato il sito.
Le panche e le sedie in una cella per motivi di sicurezza devono essere ancorate, possono essere sedie lì, ecco, come le ha cambiato sedia questa mattina?
Devono essere ancorate al suolo, questo purtroppo.
Le celle avevano un'illuminazione autonoma? O erano anche buie, avevano solo l'illuminazione all'esterno?
No, come ho già detto, all'interno delle celle, per ragioni ovviamente di fretta, insomma, di sistemare quel sito, non venne messo, potevano mettere certo la piattina con i cavi elettrici a portata di mano, perché questo non sfuggirà ad alcuno che può essere una cosa estremamente pericolosa, un'energia elettrica fuori controllo all'interno di una cella. A norma di nuovo regolamento, adesso infatti con tutta una serie di sistemi sono state costruite delle celle, delle carceri più moderne, che prevede che hanno la possibilità di un interruttore interno, che prima era proprio completamente escluso. È stato proprio fatto un regolamento nuovo per prevedere l'interruttore della luce all'interno delle celle, perché prima non veniva messo per ragioni di sicurezza anche questo. Le celle erano illuminate soltanto, se non ricordo male, almeno quella della polizia penitenziaria, dalla luce dei fari potenti, ma che erano dall'esterno, che filtravano dalle sbarre.
Durante le sue visite a Bolzaneto,
e il corridoio non era particolarmente illuminato, il corridoio centrale, cioè era illuminato, non posso dire che fosse in buio, però non era proprio.
Durante le sue visite a Bolzaneto ne ha già ampiamente raccontato le date e i momenti. Ha mai assistito ad episodi di violenza o vessazione in genere ai danni degli arrestati? Nelle celle o anche nel cortile, quando scendevano dalle macchine perché portati come arrestati o perché salivano su pullman?
Non ho assistito all'arrivo di arrestati a Bolzaneto. Ho assistito all'arrivo di arrestati a San Giuliano, ma mai a Bolzaneto. E non ho mai visto, ho ripetuto, alcun atto di violenza commesso, palese, commesso in mia presenza. L'unico atto, l'unica volta che ho sentito gridare, è stato a Forte San Giuliano, dove ho sentito gridare l'infermeria, ma c'era il comandante che stava procedendo a rimuovere coi guanti un piercing enorme a un arrestato che era evidentemente stato di evidente ubriachezza, purtroppo, insomma, e che mi sono allarmato, ho sentito gridare, sono entrato di botto in infermeria, ho trovato una scena, sì, per quanto potesse sembrare drammatica, ma niente di assolutamente particolare. Altri atti di violenza io non ne ho mai visti.
Questo è il piercing che è successo a San Giuliano?
San Giuliano, forse San Giuliano.
Sempre nell'occasione delle sue visite ha sentito odori sgradevoli come di urina, di feci, o arrestati proprio coi pantaloni bagnati, quindi sintomatico?
Guarda, io allora ho pagato le mie colpe e le mie responsabilità per aver, tra virgolette, difeso la polizia penitenziaria quando queste cose sono venute fuori, perché all'inizio i giornali hanno cominciato a pubblicare alcune cose che io personalmente reputavo completamente, radicalmente false. Se hanno cominciato a pubblicare notizie di agenti di polizia penitenziaria che dice adesso ti meno perché tu eri quello che in piazza, quando sapevo che in piazza gli agenti di polizia penitenziaria non c'erano, ho sentito parlare di feci o urine che c'erano all'interno, mai avuto sentiti odori sgradevoli, ho sentito parlare di violenze e minacce, di violenze e abusi commessi a Forza San Giuliano, quando praticamente fin quando ci sono stati gli arrestati ci sono stato io, e non ho mai visto niente di tutto questo, a meno che non l'abbiamo fatto il sabato mattina, ma era l'unico spazio che avevano a Forza San Giuliano. Ho sentito parlare di tante falsità, per cui questo è stato il motivo per cui a un certo punto ho ritenuto mio dovere, visto che il resto dell'amministrazione preferiva stare zitta, parlare con i giornalisti e cercare di difendere l'operato di quelle persone che secondo me avevano lavorato bene. Poi evidentemente mi sarò sbagliato, perché se c'è questo processo qualche fondamento ci sarà.
Ma speriamo di no, che non si sia sbagliato.
No, dico sinceramente, però io dico, me ne vado da Genova, l'ho ripetuto, convinto che la polizia penitenziaria aveva fatto un buon lavoro. Mi sono sicuramente, probabilmente mi sarò sbagliato. Dico, però io non ho mai visto atti di violenza di questo tipo, e i primi boatos su qualche atto di violenza che era stato commesso a Bolzaneto a me arrivavano all'orecchio 2 o 3 giorni dopo del primo articolo di Repubblica, e come notizie che arrivavano che era stata la polizia di Stato a menare, ma non la penitenziaria. Ovviamente mi arrivavano da ambiente alla penitenziaria, quindi è anche comprensibile che ci fosse questo.
Lui prima ha fatto riferimento a una scena, ora non ricordo se il sabato sera o il venerdì sera, tra gli altri ha indicato anche l'infermiere Poggi e forse Pratisoli, non
sì,
è sicuro.
Sì, c'era quasi sicuramente.
In quell'occasione l'infermiere Poggi le fece riferimento, le riferì, le comunicò anche così, in maniera molto generica, di aver assistito a episodi di violenza e danni degli arrestati? In infermeria?
No, purtroppo no, devo dire che la cosa mi fa molto male, perché se mi avesse detto una mezza parolina all'orecchio, probabilmente questo processo non ci sarebbe. Questo mi fa molta rabbia. Se Poggi mi avesse detto mezza parolina, mezza, Poggi o chi per lui o chiunque altro, questo processo oggi non ci sarebbe.
Quindi né Poggi né nessun altro durante il G8, no, come ha più volte ribadito oggi.
Ma,
non lo...
Io ero un estraneo, parliamo chiaro, ero un estraneo, e in più ero anche il capo dell'ufficio ispettorato, cioè il titolare dell'azione disciplinare nei loro riguardi. cioè sostanziale, che poi formalmente è il capo del...
Un altro aspetto, lei ha già accennato, poi forse la domanda, se non ricordo male, è sfuggita a me come discorso, la risposta è stata interrotta e affrontata altri discorsi. Lei aveva valutato anche il discorso della doppia perquisizione, doppia identificazione a cui venivano sottoposti gli arrestati, in quanto venivano prima sottoposti a perquisizione e identificazione dalla Polizia di Stato, poi per l'immatricolazione si ripetevano queste procedure.
Sì, ma sono due perquisizioni completamente, con scopi completamente
diversi. Sì, 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 no, giustamente, poi previste lo devono, no, non si critica questo, no, no, il fatto che vengano, che siano state eseguite doppie perquisizioni e doppie individuazione dell'altro, immatricolazione dell'altro e mezzo la visita, più o meno questo. Questo ha contribuito ad allungare i tempi di permanenza degli arrestati.
Ma l'ho detto prima, ho detto il problema che è stato...
Infatti forse era rimasta a metà questa risposta.
Quello. Questa soluzione di continuità tra le due cose, perché normalmente una cosa si svolge all'interno della questura o della caserma dei carabinieri e l'altra cosa si svolge all'interno dell'istituto penitenziario. Lì queste due cose si sono sommate. Devo dire la verità, cioè noi non ci aspettavamo tempi particolarmente lunghi dalla Polizia di Stato, ci aspettavamo tempi di relazione del verbale d'arresto, gli arrestati dovevano arrivare a Bolzaneto con una relazione di servizio che doveva essere vista, la relazione di servizio dichiara un arresto, e quindi doveva essere qualcosa di molto molto rapido in realtà, cioè ci avevano tutto il centro di fotosegnalamento lì con tutti i collegamenti informatici del mondo, dovevano procedere al classico fotosegnalamento e alla... In realtà questi tempi si sono allungati a dismisura, adesso quali sia, per quali ragioni non lo so, ma i tempi della Polizia di Stato. Tempi, avvocato, che tra l'altro una cosa però, sono tempi stranamente normali in quello che avviene nella quotidianità. Perché che il verbale d'arresto, quando io ero PM di turno, che il verbale d'arresto mi venisse consegnato a distanza di 12 ore, 14 ore dalla telefonata che mi comunicava, purtroppo capitava, quante volte bisogna telefonare alla visbrigata che mi sta scadendo i termini, che devo mandare perché è direttissimo, e tutte queste cose. Questa è purtroppo la normalità. Si sperava che in quella l'immatricolazione per quanto riguardava noi a Bolzaneto si svolta sicuramente in maniera molto più rapida di come si svolge in qualunque altro istituto, sicuramente. A parte poi i tempi di visita medica, immatricolazione e perquisizione sono stati sicuramente più rapidi, perché lì quando uno arriva in carcere e aspetta che arriva l'addetta e non ce l'ha detta al casellario, quindi aspetta un attimo che è andata a mensa, passa tanto di quel tempo che probabilmente sicuramente ne passerà di più. Certo che lì invece il problema ha assunto poi complessivamente, sommati tutti i tempi nello stesso sito, senza capire un attimo che differenza c'era, la doppia perquisizione, che poi la perquisizione della Polizia Penitenziaria aveva uno scopo completamente diverso da quello della Polizia di Stato. La Polizia di Stato cerca fonti di prova di reati, la Polizia Penitenziaria cerca oggetti che è vietato introdurre in carcere, e che è una cosa completamente diversa, ovviamente.
Sì, ma nessuno infatti discute sulla necessità della doppia.
La scelta non è stata felice, insomma, parliamo chiaro, questo mi pare che sia sicurissimo che la scelta non è stata felice, però lo ripeto, non era la scelta mia, io avrei blindato Malassi, avevo pensato, volete blindare Malassi, gli ho detto a un certo punto, requisiamo una nave, la mettiamo al Porto Antico, se ci danno posto e mettiamo gli arrestati lì, all'interno della zona rossa siamo tranquilli, ovviamente non c'era più tempo per organizzare una cosa di questo tipo.
Lei ha saputo o ha saputo se... Lei parlava già di difficoltà di rapporti tra il colonnello Dori e la dottoressa Samò, pregressi al G8.
Notori, avvocato, notori.
Notori.
Ci sono anche delle mie relazioni ispettive precedenti al G8 in cui segnalavo, riservate ovviamente al capo del dipartimento.
Sa se vi erano anche dei rapporti, dei problemi di rapporti personali per situazioni pregresse tra alcuni ispettori della Polizia Penitenziaria, in particolare tra il gruppo della Polizia Penitenziaria Ligure e quelli di Roma?
Ho saputo dopo, o meglio, ho avuto una bisaglia la sera o della domenica o del lunedì, quando si trattò di rilevare dei piantonamenti, forse del lunedì, quando si trattò di rilevare dei piantonamenti, perché c'erano dei problemi tra il comandante, mi pare dire, però potrei anche sbagliarmi, tra il comandante del reparto di Marassi e alcuni ispettori che erano già del GOM e poi passati al servizio centrale di traduzione, in relazione a una vicenda vecchia di una perquisizione che era stata fatta all'interno forse del carcere di Marassi, dove era stata trovata forse una pistola, quindi aveva fatto a brutta figura il comandante di reparto.
Si ricorda io il comandante?
Butto il nome, avvocato, ma non sono sicuro. Chessa? che sa, perché mi veniva in mente stamattina pensando, quando ci pensavo, stavo arrivando qua, però non sono sicuro che si trattasse
di Chessa. E si ricorda chi era l'ispettore?
Quello sia Agati.
Quindi c'era della ruggine pregressa tra Chessa, comandante di Marassi, e Agati o Agati.
Agati.
Sì, sì, lo è lui.
Dico, in relazione a una perquisizione che Agati, quale componente mi pare del GOM, aveva eseguito, ma almeno così mi fu detto, io non ho mai visto gli atti, aveva eseguito a Marassi o comunque in un reparto dove era diretto da Chessa, e aveva trovato qualcosa che aveva fatto fare brutta figura al comandante, che aveva consentito l'introduzione, insomma.
Lei ha preso, sempre successivamente al G8, se l'onorevole Pisapia ebbe modo di incontrare gli arrestati transitati a Bolzaneto?
Avvocato, io le posso dire una cosa, ce n'è traccia nei miei cellulari sicuramente, tra l'altro esistono adesso, anche se non c'era la cella, però le telefonate ci sono. Io il lunedì ero a Bolzaneto, a Ponte Decimo, credo fosse il lunedì mattina, ricevo una telefonata dall'attuale procuratore generale di Torino, il dottor Caselli, che era stato mio capo al DAP, in quel momento era, mi pare, alla, come si chiamava, Eurojust, in cui mi fa, dice, complimenti, dice, ho letto, dice, che gli unici che avete trattato bene gli arrestati siete voi, e si riferiva a delle dichiarazioni apparse sulla stampa dall'onorevole, proprio dell'onorevole Pisapia, che diceva che aveva incontrato degli arrestati che gli avevano detto che gli unici ad aver trattato, forse fu il lunedì o il martedì, adesso non mi ricordo, era un giornale, avevo proprio una cosa sulla stampa. Io andai, mi precipitai ad andare a comprare a pigliare il giornale e lessi quell'intervista, però questo è quanto posso dire.
Grazie, non altre domande.
Prego, avvocato.
Buongiorno, avvocato Garbagnati. Senta, vorrei chiederle alcune precisazioni. Lei inizialmente faceva riferimento al casellario e ci spiegava che il casellario è il luogo dove vengono tenuti i beni di pertinenza dei detenuti. Cioè fa riferimento ai beni che non possono essere portati in carcere?
O che devono comunque, quelli che non devono essere portati in carcere, quelli che comunque vanno catalogati al denaro dei detenuti, alle
documenti. Ecco, per quanto riguarda questi
preziosi.
Ecco, per quanto riguarda questi beni.
In carcere il prezioso non può essere portato perché può essere oggetto di scambio, quindi poi può essere consegnato ai familiari.
Ecco, per quanto riguarda questi, diciamo, oggetti, beni che non potevano entrare in carcere, ricorda l'amministrazione penitenziaria che tipo di fornitura, che dotazioni aveva dato?
In che senso? Il sacco sono sacchi, il classico sacco dell'amministrazione, si chiama così ed è dappertutto così in tutte le carceri d'Italia, è un sacco nero.
Cioè il sacco nero come quello dell'immondizia?
Come quello dell'immondizia. Ho visto anche un ministro della Repubblica, un ex ministro della Repubblica, lasciare il carcere di Termini Imerese con questo sacco.
Senta, parlando...
Quando ero detenuto l'ho visto uscire questo sacco e mi colpì all'epoca, ero giovane sostituto procuratore della Repubblica.
Senta, sempre a proposito di forniture da parte dell'amministrazione penitenziaria in particolare, ricorda se tra le forniture mediche erano previsti gli assorbenti femminili?
Non glielo so dire, sicuramente al carcere sì, ma a Bolzaneto non lo so.
Ecco, lei allora...
Ho saputo poi, infatti, anzi credo di escluderlo, visto che ho saputo che per alcune ragazze della Diaz sono state delle ragazze del GOM a dare i loro assorbenti, così mi dissero, a dare i loro assorbenti igienici alle ragazze che avevano.
Ecco, no, infatti in aiuto alla memoria, lei durante, quando è stato sentito il 29 maggio, aveva detto che tra le forniture non erano previsti
gli assorbenti. Era l'infermeria d'urgenza, non era previsto lo stazionamento e obiettivamente probabilmente si poteva pensare.
Certo, a per quanto riguarda i generi di prima necessità, ha riferito prima, se ho ben compreso, che non erano stati forniti perché avrebbero dovuto essere forniti
immediatamente, avevo allertato subito il direttore a preparare,
cioè dell'istituto di destinazione,
dell'istituto di destinazione, un numero di generi di prima necessità sufficienti per non rimanere,
ecco,
sprovvisti.
Quando prima invece ha fatto riferimento al fatto che in infermeria ci fosse dell'acqua, faceva riferimento al fatto che c'era il lavandino o
il rubinetto? C'era dell'acqua, c'erano anche dei cartoni d'acqua che io ricordo.
Senta, le volevo ancora chiedere. Secondo le disposizioni che lei aveva impartito, quindi dopo la visita medica avrebbe dovuto esserci la traduzione verso il...
Allora, com'era? No, visita medica, perquisizione, visita medica, immatricolazione, traduzione.
Ho capito. Senta, ricorda se no. Dove, in quali locali c'erano...
Immatricolazione, ah. Visita, cioè c'era la visita di triage, giusto? Vabbè, immatricolazione, perquisizione e visita medica.
Sì. Senta, lei ricorda se c'erano dei computer nella parte di...
Nella matricola, sì, senz'altro.
Nella matricola.
C'erano due postazioni fisse di computer, c'era un fax e una valigetta informatica da utilizzare in caso di...
Senta, invece un'altra domanda con riferimento alle perquisizioni. Lei ha detto che le perquisizioni erano fatte nello stesso luogo, a Bolzaneto, dell'infermeria.
Anche a San Giuliano, avvocato. San Giuliano veniva fatto in infermeria.
Anche a San Giuliano. Ecco, ricorda...
c'è un localetto attivo, proprio piccolissimo.
Se in particolare nell'ultimo giorno, quando la polizia penitenziaria ha avuto a disposizione più locali, se la perquisizione veniva effettuata sempre in infermeria o in un locale a parte?
Non mi ricordo, credo che abbiano pigliato la seconda cella dopo la prima, dopo quella della dove la prima cella, quella che è indicata in quella mappa che ho prima visto come cella attesa a PS, quella subito dopo limitrofa per fare le perquisizioni, che sicuramente fu utilizzata come casellario per un momento, quindi anche suppongo come luogo per le perquisizioni. Però quando io sono arrivato a Bolzaneto l'indomani, le perquisizioni erano già tutte eseguite, sostanzialmente c'era un problema di uomini e di traduzione.
Lei, quando era stato sentito, aveva fatto riferimento verbale di assunzione di informazioni del 10/9/2001 al fatto che succede, dice, la cella successivamente, che era sabato domenica, ritornò a disposizione della Polizia di Stato e solo dopo la consegna degli arrestati della Diaz venne riutilizzata la Polizia Penitenziaria,
sì,
quale casellario e anche sala per
perquisizione. Era appunto la prima cella che c'era stata consegnata originariamente, che poi non credo sia stata mai utilizzata dalla penitenziaria per allocarvi detenuti, se non venerdì, ma non lo so, nelle prime ore del pomeriggio di venerdì.
Senta, invece volevo farle qualche altra domanda. Lei sa se tutti gli arrestati sono stati sottoposti a visita medica nel carcere di destinazione, nell'istituto di destinazione?
Credo di sì, perché questo poi l'ho saputo quando avevo fatto, siccome si era parlato anche di violenze durante le traduzioni, avevo fatto fare un accertamento quale capo dell'ufficio ispettorato se c'erano differenze di reperto tra quanto repertato a Bolzaneto e quanto a Bolzaneto a Forza Giurale e quanto repertato al momento dell'arrivo in carcere. Quindi credo che alla fine per tutti abbiano fatto una seconda visita medica.
Credo per tutti, e quindi lei aveva...
Credo per tutti, se poi ne è mancato uno o due non lo so, però insomma, il grosso sicuramente l'hanno fatto quasi per tutti. Anche perché, ripeto, i medici di ogni singolo istituto volevano anche pigliarsi loro, insomma, in carico, capire che cosa avevano.
Quindi, nel senso che la visita medica all'istituto...
Non era una formale visita di medica di primo ingresso, perché la visita medica di primo ingresso per noi era quella di Bolzaneto, formalmente.
Ecco. Riguardo a questo, lei prima aveva spiegato, poi nel corso dell'esame si era soffermato su questo aspetto, aveva detto che all'inizio sostanzialmente doveva esserci una visita solo per la traduzione e poi, a seguito di quanto avevano detto anche i medici, o erano in sorte... Delle questioni, mi pare lei poi dopo si è interrotto.
Provo a spiegarmi un po' meglio, perché sono stato un po'...
Aveva fatto riferimento a problemi di stupefacenti, ha detto che dopodiché c'era una visita medica di primo ingresso a Bolzaneto e poi dopo adesso dice che c'è stata una visita medica anche all'istituto di destinazione. Ecco, io le volevo contestare questo, che lei quando è stato sentito in sede di audizione parlamentare,
sì,
aveva e questa
audizione parlamentare,
questa relazione è stata depositata come allegato, adesso se lo trovo,
io l'ho confermato nel vostro interrogatorio,
no, quella parlamentare,
al verbale di assunzione di informazioni del 10 settembre 2001.